Il professor Boris, per chi è stato l'anno scorso, ormai già lo conosce, per chi non è stato l'anno scorso lo conoscerà adesso, è una persona molto molto erudita. E difatti, come l'anno scorso si è presentato con una pila, una decina di libri, anche questa volta è una sua abitudine, non so come faccia a portare tanto peso.
Serve per i muscoli anche.
Ecco, bene, la prossima volta porterò anch'io un po' di libri che devo consigliare, una cosa che va fatta. Adesso poi vi dico che in questo sito www.inferweb.net, allora inferweb.net, c'è la possibilità di andarsi a riscoltare tutte le lezioni dell'anno scorso e di queste. C'è il signor Luciano Urbani che ha messo a disposizione questo suo sito, la possibilità, c'è scritto in alto filosofia, la possibilità di risentire tutto, tutto, tutto e anche di scaricare. Allora, www, le tre V, no, punto, inferweb.net. Eccoci.
Grazie. Dovrebbe funzionare questo qui, verde,
Sì, mettelo in clinic.
con la lucetta verde.
La lucetta
Cosa
verde,
si
te
può
lo.
fare di tempo così, 40
No, anche un'oretta.
minuti?
Sì, io sono stata un'ora, sai, e poi c'è mezz'ora,
Questo
40
mi
minuti
consola
di.
molto perché.
E che poi sono stata un'ora veloce, perché
Un'ora
di soli
veloce.
sarei più.
Potete subito notare una certa singolarità ci troviamo di fronte, forse è un carattere un po' particolare questo, non a un autore, ma a una corrente. Questo è un qualche cosa che merita una qualche spiegazione, no? Lo potete vedere da questo programma, che è così preciso e anche così affascinante nel suo modo di. In realtà, quando si parla di gnosticismo o di gnosi, alludiamo a un fenomeno complesso, ad una specie di galassia, possiamo usare questa immagine, che forse non sarebbe spiaciuta a questi autori, interpreti, i quali prediligevano la componente, l'interesse per gli astri di una galassia complessa, dove le personalità singole ci sono, penso a due nomi, Basilide e Valentino, che hanno avuto una notevole rinomanza, ma sfumano rispetto a qualcosa che è di carattere molto più generale, quindi un fenomeno collettivo in un certo senso. Allora questo merita subito una precisazione. Non hanno proprio lo stesso significato gnosi e gnosticismo. Gnosi deriva da una parolina greca, gnosis, che vuol dire conoscenza, e indica un'istanza, un'esigenza a metà tra il filosofico e il religioso, che si sviluppa a partire dalla conclusione, dalla fine del primo secolo d.C., che furoreggia nel secondo e poi nel terzo secolo d.C. E l'istanza della gnosi è quello di completare il momento della fede. Completarlo mediante quali strumenti? Ecco, questo è il punto da vedere. Alcuni interpreti sottolineano come nelle infinite biforcazioni che si danno, la gnosi sia un principio, che poi non è stato completamente sviluppato, di riflessione filosofica a partire dal dato religioso. Questa è una interpretazione, una delle molte interpretazioni che sono state date di questo fenomeno complesso, complicato. La gnosi è diversa dallo gnosticismo, perché lo gnosticismo è invece un fenomeno di carattere ereticale, dalla parola greca aeresis, scelta, opzione di carattere individuale, che si sviluppa a partire dal tronco, in modo specifico, dell'ebraismo e del cristianesimo, tutte e due le religioni. Quindi l'ognosticismo è un fenomeno di dissidenza religiosa che si nutre anche di filosofie, per la verità, ma è diverso dall'esigenza della gnosi, che si pone soprattutto come un'istanza di carattere intellettuale. Cerco di spiegarmi meglio. Dei padri orientali molto importanti come Clemente Alessandrino e Origene, forse li avrete sentiti, qualcuno anche in maniera ricorrente, sono meno conosciuti in Occidente perché qui è dominata la nostra filosofia, il nostro pensiero da Agostino, che è Agostino il punto di riferimento fondamentale. Invece per la Russia, per i paesi slavi, per la Grecia, per Bisanzio, contano molto di più Clemente e Origene. Clemente e Origene parlano anche loro di una gnosis, ma in un senso molto diverso dall'ognosticismo, che è un fenomeno, ripeto, studiato dagli eresiologi in modo particolare, ed è una forma di dissidenza, un movimento dissidente, diremmo, autonomo, molto ramificato all'interno del cristianesimo. Gli autori che si sono occupati dell'ognosticismo sono Tertulliano, prima di tutto, che ha usato per la prima volta nel senso che diamo noi al termine la parola eresia, soprattutto con un testo molto importante che si chiama Contro i Valentiniani, proprio che storicamente importante, e definisce la tradizione dell'ognosticismo un collegium. Collegium ha una sfumatura negativa in Tertulliano, vuol dire una combriccola, quella che noi diremmo oggi una cricca, un gruppo chiuso, insomma. Poi, soprattutto questo autore, Ireneo di Lione, l'Adversus Hereses, siamo nel 180 circa d.C., e più tardi abbiamo Epifanio di Salamina, ma siamo già nel III secolo, ma soprattutto è importante Ippolito di Roma. E anche lui ha formulato una critica molto vivace contro l'ognosticismo, il movimento dell'ognosticismo. Pensate che per secoli le documentazioni che noi avevamo sugli gnostici erano quasi tutte legate a questa controversia antica. Quindi erano i testi di questi padri e dottori che avevano criticato in modo molto forte, molto veemente queste cose. Quindi naturalmente si sceglievano le parti che erano più facilmente, potevano diventare più facilmente oggetto di polemica. Siccome però le persone erano accurate, soprattutto Ireneo di Lione e Ippolito di Roma, riportavano anche ampi brani excerta dalle opere di questi maestri e dottori gnostici. Quindi per secoli e secoli e secoli ciò che si è stato conservato dagli avversari. Naturalmente con un certo punto di vista molto particolare, con un taglio polemico. Qui cominciano le sorprese un po' alla volta, prima nell'Ottocento, prima nel Settecento. Si scopre questo testo interessantissimo, uno dei più belli, Pistis Sophia. Dopo diremo qualcosa su questo. Se una persona volesse leggere un testo un po' complesso, un po' ampio di questa letteratura, forse questo sarebbe più consigliabile, anche più antico conosciuto. Si trova a Londra, al British. Ne sono state fatte diverse edizioni, traduzioni in tedesco, in francese, in inglese prima di tutto, in inglese. Poi nel 1945, casualmente, nel deserto, a Nag Hammadi, sono stati trovati degli orci con dei papiri ed è emersa un'intera biblioteca gnostica, una cosa stupefacente che pone il problema in una maniera completamente diversa rispetto al passato, completamente diversa. una letteratura vastissima. Innanzitutto delle scritture, dei Vangeli gnostici, delle apocalissi gnostiche. Penso che ciascuno di noi che ha qualche memoria così si ricorda, per esempio, l'Apocalisse attribuita a San Giovanni ed è l'unica tra le Apocalissi che è inserita nei testi canonici riconosciuti dalla Chiesa Cattolica. Ma questa è una delle tantissime Apocalissi che esistono. Una attribuita a Pietro, ecco, ad altri autori, ci sono apocrifi di Giovanni, di altri. Apocrifo vuol dire nascosto, da la radice di criptare, di nascondere. Testi, una grande quantità di testi di commento, in grandissima parte in lingua copta, che è un'evoluzione del linguaggio egizio. Sono testi cristiani copti, ma eterodossi in grandissima parte, quindi una biblioteca intera, che pone in una luce completamente, perché è possibile, sì, ci sono certi testi che erano conosciuti in parte, ma adesso c'è un'infinita serie di riscontri. Abbiamo capito meglio che si trattava di un fenomeno molto vasto, molto ampio. Adesso quindi di tutto questo fa un po' corona, fa un po'... vogliamo sapere qualcosa di più vicino, vogliamo comprendere se ci sono delle idee in comune, vogliamo formarci un certo orientamento. Quando una persona va per ascoltare qualche cosa e per discutere, vuole ricavarne un orientamento. Beh, non è così semplice, perché ancora oggi gli interpreti si domandano se esiste una chiave unitaria, una radice unica per interpretare questo fenomeno complesso. È un fenomeno singolare anche perché c'è una componente che si chiama l'immaginazione, che è molto sbrigliata, cioè questi testi hanno una natura curiosa, sono come un pullulare di tante cose diverse sorrette da una grande fantasia, è come una foresta, è come una selva, l'immagine di Tertulliano, che era un avvocato, aveva le immagini che lo soccorrevano in modo molto efficace, dice, è una grande, nella conclusione della sua polemica contro i valentiniani, gli gnostici sembrano una grande selva, una grande foresta, un intrico molto aggrovigliato. Però quando diciamo immaginazione dobbiamo anche capire il fascino di tutto questo. E il fascino è legato alla creatività, diciamo, che si esprime nella posizione gnostica. Dico questo per dare forse un sapore anche un po' più di interesse. La cultura del Novecento, del secolo che ha preceduto questi 10 anni, che è concluso da un decennio circa, si è innamorata di questa creatività, di questa fertilità. Indico semplicemente alcuni nomi, ma ciascuno attento, autori come Jung, autori come Pessoa, un grande scrittore portoghese di cui mi sono un po' occupato l'anno scorso, autori come Kafka, autori come Heidegger, la sua idea che l'uomo sia in qualche modo gettato nel mondo. Questa idea, per riconoscimento stesso di Heidegger, è un'idea che deriva dalla mentalità e dalla temperie gnostica antica, sulla quale Heidegger ha riflettuto. E altri autori, ecco per esempio questa autrice, non so come si pronunci perché col russo non ho rapporti tanto buoni, penso si dica Kveta Eva. È una poetessa, che forse l'accento va spostato, è una poetessa molto profonda e molto affascinante, la quale a sua volta era intrigata da queste antiche tematiche, ma qui si potrebbe, non è del tutto immune anche Leopardi. Cesare Galimberti ha mostrato che nella biblioteca paterna di Leopardi, nella quale Giacomino passava le ore della notte, c'erano molti testi di questo tipo. Quindi lui era attirato dal dualismo, dalla componente dualistica, che come vedremo è fondamentale, l'idea del Dio buono e del Dio cattivo. Pensate l'Inno ad Arimane, che è uno dei testi leopardiani più importanti, ma anche Baudelaire, era affascinato, anche Baudelaire era affascinato da queste tematiche. Adesso finalmente, ecco, dopo aver indicato quindi che c'è una componente importante e non è semplicemente la componente più impressionante, più palese, che è quella di New Age, ci sono molti filoni di New Age che si richiamano allo gnosticismo, e qui dovremmo dire che bisogna essere molto cauti, si tratta a volte di analogie semplicemente, della ripresa di certi temi, perché il contesto è molto diverso, quindi molta cautela, molta prudenza. Però oltre a questo, quello che forse è più interessante è l'aspetto qualitativo, cioè l'aver ispirato grandi poeti, grandi scrittori. Non so, prendete un libretto che è considerato per bambini, ma farlo leggere per bambini permette piccoli drammi in realtà. Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe. Beh, insomma, vi dice qualcosa questo piccolo principe, dimentico di se stesso, della sua grandezza, che vive su un asteroide isolato. Una cosa poi veramente tragica, perché poverino ha una pecorella e una rosa, e poi ad un certo punto la pecorella gli mangia la rosa. Non so quanti bambini, se capiscono questa cosa, devono essere poco allietati da questa situazione. Questa è, per esempio, è una situazione, quello d'essere gettati nel mondo tipicamente gnostica. Allora invece vorremmo leggere qualche cosa di affascinante che ci mette in contatto con queste tematiche. C'è questo libretto piccolo piccolo, molto bello secondo me, Il canto della perla, o inno, potete trovare qualche volta anche chiamato Inno della perla, che è un testo sicuramente nascente da una temperie gnostica, che è contenuto in appendice agli atti attribuiti all'apostolo, al discepolo Tommaso, e che racconta, ecco, cosa racconta? Piuttosto che dire dal punto di vista, come si potrebbe dire, teoretico, descriviamo questa favola e descriviamo la situazione che lo gnosticismo cerca di indicarci. Naturalmente anche qui dovremmo vedere che cosa indica, e non il dito magari con cui lo indica, non gli strumenti con i quali addita questo. Allora la situazione è questa, c'è un principe. Il principe non è altro che il figlio della luce divina nelle tematiche, c'è la scintilla di una grandezza però che è stata dimenticata e dubliata. Esiste un testo sia greco sia siriaco, tra parentesi, su questo. Che cos'è allora il principe, fuori di metafora? È l'anima, il destino dell'anima e le tribolazioni che l'anima subisce. Questo principe vive in un grande palazzo con la sua famiglia, questo palazzo è collocato ad Oriente. Tenete presente la simbologia dell'orientamento, ciò che viene da Oriente è la luce, e quindi quello che splende, che risplende nelle tenebre, eccetera. Però ad un certo punto viene inviato in missione dal padre. In questa missione consiste in questo, nel riconquistare una perla preziosa. Su questa perla preziosa veglia un drago. Al di là della metafora e della favola, la perla preziosa è il contenuto della gnosi profonda, quindi il carattere divino dell'anima. Il drago è il principio del male, che spesso si trova nelle tradizioni gnostiche chiamato Ho Demiurgos, il Demiurgo, cioè il Dio cattivo che ha creato il mondo. Quindi qui vi imbattete nel dualismo, che è proprio il punto fondamentale dell'assetto, diciamo, della struttura del mondo, dell'impianto del mondo gnostico. Il Demiurgo. La parola Demiurgo veniva dal Timeo di Platone, dove Demiurgo è colui che modella il mondo, non il creatore, perché l'idea di creazione non è conosciuta dalla filosofia greca. Plotino parla di emanazione, e però il demiurgo di Platone è un personaggio positivo, nel senso che crea, modella per meglio dire, più che crea, plasma un mondo bello, affascinante. Invece qui il demiurgo è negativo, crea un mondo miserabile, un mondo vuoto, un mondo oscuro. La perla è la scintilla di luce, dunque, che è sepolta nelle tenebre. E il principe va alla ricerca con un lungo viaggio pieno di rischi di questa perla. Questa perla è smarrita e questo viaggio all'inizio affascinante si trasforma ben presto in un incubo, perché ci sono dei pirati egiziani che prendono, catturano il principe. Vengono chiamati arconti, la terminologia, richiamo appunto la terminologia degli gnostici. Gli arconti sono coloro che si trovano nei cieli tra la luce inaccessibile e il mondo. Sono i padroni, diciamo, i signori, esseri malvagi fondamentalmente, come il demiurgo. Notate l'ambiguità dell'Egitto, perché per gli gnostici l'Egitto è positivo, perché è il luogo del sapere profondo, della magia, ma certe volte è anche il luogo della malvagità. La Bibbia viene interpretata in questa maniera, in un modo puramente simbolico, non è veramente la storia della liberazione di un popolo dall'Egitto, ma è la liberazione dell'anima dalle catene che la tengono a vita. Qualcosa di simile c'è anche in Origene, che è esponente, per non far confusione, di una gnosi cristiana e non dello gnosticismo, però c'è la stessa interpretazione. Quindi la Bibbia va interpretata simbolicamente. Quello che si libera non è un popolo, ma è l'anima, in qualche modo. Bene, insomma, per farla breve, il giovane viene come corrotto, con cibo, con bevande, soggiace a tutto questo, sprofonda nell'oblio più profondo, finché dal sonno, dall'ubriachezza, dall'intossicazione si riprende attraverso messaggeri che il padre gli manda, c'è una presa di coscienza, diremmo un soprassalto di lucidità e in qualche modo inizia la via del ritorno, il secondo processo. Il messaggero gli dice: svegliati, levati dal tuo sonno, ricordati che sei figlio di re, prendi coscienza della tua schiavitù, renditi conto che sei asservito ad un padrone, ricordati della perla che sei venuta a cercare qui in Egitto. La lettera mandata dal padre si trasforma in un'aquila che spicca al volo, l'aquila, raggiunto il principe, diventa parola e il principe si sveglia. Mi risvegliai al suono della sua voce e mi levai dal mio sonno. Qui c'è un interessante passaggio che dimostra, perché una volta era discussa l'origine prettamente gnostica anche di questo testo, oggi invece si può vedere come la più fluida, la più semplice presentazione, la più completa, forse anche la più affascinante di queste tematiche che sono molto antiche. Ad un certo punto il principe scopre che c'è un doppio di lui stesso. C'è una specie di alter ego luminoso, quindi lo spirito che è stato inviato per riscattarlo non è altro che lui, ma quella parte di lui della quale è dimentico. Pensate, un autore come Jung andava a nozze nell'ascoltare questo elemento del doppio. Ecco, questo è molto interessante, questa tematica si chiama del salvatore da salvare, il salvator salvandus in latino. Ed è una tematica tipicamente gnostica, cioè ciascuno di noi può salvarsi purché prenda coscienza radicalmente di questo sé più profondo che gli è ignoto in qualche modo, che nella vita ordinaria, questo io più profondo che nella vita ordinaria noi non conosciamo, e questo io più profondo deve essere riscattato, deve essere recuperato. Ecco, questa è una indicazione di lettura, questo è la Pistis Sophia a cui ho accennato. Vi leggo per indicarvi un po' lo stile di questi autori, che possono piacere o anche disturbare molto, in genere suscitano reazioni emotive molto, molto. Personalmente, per esempio, se devo essere sincero fino in fondo, un difetto molto grande, io cerco di farmi tutt'uno con i testi che di volta in volta interpreto, Una cosa che mi pare molto curiosa, per esempio, è la mancanza di umorismo pressoché totale di questi autori, i quali hanno questo aspetto della creatività, dell'immaginazione, ma si prendono terribilmente sul serio, però qui dopo vi spiegherò perché accade questo. Ecco, sentite un esempio di questo stile. Questo è l'apocrifo di Giovanni. Questo è il primo arconte. Egli ricevette da sua madre una grande forza. Si allontanò da lei e abbandonò i luoghi nei quali nacque. Egli si affermò, si creò altri eoni, ecco un'altra terminologia tipica dell'ugnosticismo, in una fiamma di fuoco splendente nella quale tuttora si trova, inebetito nella sua follia, e in questa situazione produsse altre potenze. Ecco, questo per esempio continua emanazione, produzione, moltiplicazione dei principi, dei numeri, ecco la numerologia è un altro aspetto, 7, 17, 24, eccetera, e anche un lessico molto particolare, per esempio la sizigia, la coppia, logdoade, che è formata da quattro coppie, Abraxas, eccetera. Ci sono tutti termini che sono assolutamente caratteristici e peculiari di questo tipo di visione. Potremmo dire così, un vigore immaginifico proliferante. Ricordate l'immagine della foresta che abbiamo indicato prima. Guardate che si tratta di una letteratura, così come risulta da Nag Hammadi, veramente sterminata e di cui fino al secolo scorso non avevamo che una vaghissima intuizione, mentre oggi la conosciamo molto più da vicino. Perché dicevo che bisogna capire la situazione? La situazione è il contesto del mondo antico. Del mondo antico dove le culture si rimescolano completamente. Ecco, chi vuole avere una sintesi di questa interessantissima crisi del mondo antico può leggere lo schizzo che ne dà Santo Mazzarino, un importante storico italiano, nell'impero romano, soprattutto nei capitoli che sono dedicati alla grande crisi culturale. Una città come Alessandria, dove si incontrano tutte le culture possibili. E quali sono queste culture? Beh, innanzitutto la cultura greca, che fornisce alcune categorie fondamentali, per esempio il logos. L'ebraismo, che ha anche molte correnti, qui usare il termine eterodosso è molto, ma insomma molte correnti molto peculiari, con sottolineature molto particolari, gli Esseni, i Mandei, eccetera. Uno dei primi autori gnostici acclarati è il famoso Simon Mago, che era, secondo tutte le tradizioni, un samaritano. Del resto, la, come si potrebbe dire, anomalia religiosa, uso eterodossia, ma insomma, della Samaria è conosciuta da molto tempo. La Samaria aveva una delle caratteristiche particolari. E poi il cristianesimo, anch'esso con tendenze eterodosse. Uno dei discepoli di San Paolo, Marcione, è considerato un protognostico sotto un certo profilo, nel senso che fa alcuni ragionamenti e alcune selezioni che saranno caratteristiche dell'ognosticismo. Per esempio, l'identificazione del demiurgo, del Dio cattivo, con il Dio del Vecchio Testamento. Il rifiuto di tutta una parte delle scritture, quelle in cui sono contenuti disegni di guerra, di violenza, eccetera. Ecco, quindi l'idea che il Dio del Vecchio Testamento non sia il medesimo Dio che Gesù annuncia. Queste tendenze del marcionismo diventano fondamentali per lo gnosticismo ulteriore. Quindi Marcione è molto precoce, perché nella scia dà un'interpretazione molto radicale, molto più radicale di quanto i testi paolini non consentano, dello stesso San Paolo. Quindi la legge viene completamente dissolta. I 10 comandamenti, per dire alla buona, insomma, vengono completamente dissolti, vengono considerati l'eredità di un mondo vecchio, cancellati in qualche senso. Quindi ciò che si dice sulla liberazione dalla legge avrebbe questo significato molto radicale. Quindi tra i due, tra parte della scrittura, quello che noi chiamiamo molto alla volta il Vecchio e il Nuovo Testamento, si pone una dicotomia, uno iato molto profondo e radicale. Questa è una tematica gnostica assolutamente fondamentale e si trova già in Marcione. Che cosa c'è a fondamento di tutto questo? Anche la dissoluzione della città-stato, la dissoluzione degli ideali politici, lo smarrimento profondo dell'uomo, che come una vigna solitaria che cresce in una zona arida, la solitudine dell'uomo, il suo smarrimento. Vabbè, c'era un impero, sì, ma dopo un imperatore buono come Augusto, Ottaviano, basta che ci sia un Caligola e un Nerone, basta che la vita dell'uomo sia sospesa ad un cenno dell'imperatore, lo sapeva bene Seneca che aveva dovuto togliersi la vita per il comando dell'imperatore, e la vita precipita nell'incertezza, nel disorientamento. E allora l'anima prova un bisogno profondo di salvezza. Ecco la nascita di questa soteriologia, un bisogno profondo di una visione che prometta l'immortalità, quindi il tema dell'anima, il tema dell'immortalità, il tema del viaggio cosmico dell'anima, il desiderio di ritornare alla luce. E tenete presente che emergono anche le religioni dell'antica Babilonia contemporaneamente, in questa sintesi che si crea, sincretismo religioso, le religioni di Babilonia, religioni astrali, quindi l'astrologia, religioni dell'antico Egitto, veicolate in vario modo, la magia, e dualismo iranico, la religione che proviene dall'antica Persia, il dualismo, il principio del bene contro il principio del male. Prendete tutto questo assieme, scusate la banalità, la volgarità, fatene un grande frullato, mixate il tutto, quindi prendete magia egizia, astrologia babilonese, dualismo iranico, medio platonismo, medio tardo platonismo, ebraismo, soprattutto degli Esseni e dei Mandei, quindi lotta del bene contro il male, eccetera. Tendenze eterodosse del cristianesimo, di lontano perfino messaggi che provengono dall'India, perché si sa che le truppe di Alessandro Magno si erano spinte ben in là, in Oriente, e vi erano stati contatti abbastanza. Mixate tutto e viene fuori qualcosa che assomiglia molto all'agnosticismo. Cioè questo bisogno profondo dell'anima di cercare la verità non in questo o in quell'altra prospettiva, ma in un insieme di queste prospettive. C'è una tendenza eclettica, in qualche modo queste componenti sono tutte presenti ma in misura diversa. Per esempio non ho ricordato la numerologia che veniva da una tradizione antica, quindi una concezione non dell'uso dei numeri così per calcolare, ma i numeri legati a un'esperienza qualitativa del mondo, cioè l'idea che ciascun numero abbia sia una cifra di qualche cosa di profondo che va indagato e capito. Quindi un universo estremamente complesso. Anzi, molti studiosi dicono non c'è una radice unica. È un errore volere cercare una radice unica. Ci sono tante radici e tanti fenomeni intrecciati, paralleli, che possono essere interpretati soltanto per analogia. Un grande libro che va a fondo un po' in tutta questa mescolanza, in questo grande cocktail con così diversi ingredienti, è questo libro di una persona geniale, un po' stravagante. Si chiama Jean Danielou. Ha avuto un fratello poi che ha studiato soprattutto la variante indiana del dio Dioniso, e cioè Siva, il sivaismo, e Alain Danielou, studioso di musiche orientali. Questo Jean Danielou ha scritto un grande libro, Messaggio evangelico e cultura ellenistica, e ha mostrato le sfide e la confusione in cui si è trovato il primo kerigma, il primo annuncio, quando si è trovato entro questo mondo così variegato e così complesso. Vedete, è talmente complesso la questione, vabbè, ma c'era Tertulliano, che era il martello degli eretici, è finito a sua volta eretico, non lo dico per, lo dico semplicemente perché è una cosa che mi sorprende ancora. Non solo, ma Ippolito di Roma, che secondo il grande studioso di Lovanio, Julien Ries, è stato il più profondo critico cristiano ortodosso dell'ognosticismo, è stato, secondo le tradizioni, il primo antipapa, perché ha rifiutato il Papa Callisto e, sia pure in maniera discussa, le notizie non sono molto abbondanti, sarebbe bastato mandarlo in esilio in Sardegna, dove il clima era particolarmente insalubre, allora paludi, eccetera, proprio per questo suo atteggiamento di opposizione al Papa di Roma. Quindi questi martelli degli eretici, così, con le idee così chiare, eccetera, erano anche loro coinvolti in questa problematica. Cioè la verità è che la distinzione tra ortodossia ed eresia si faceva luce con una grandissima fatica, con un grande sforzo. Questo emerge in modo chiaro allo studioso che consideri la questione obiettivamente. Ora, quali sono le componenti della, e quindi di cui mi affido proprio alle tematiche come le presenta Ries, che ne dà, come si potrebbe dire, un riassunto. Il primo punto fondamentale è questo, l'idea che l'uomo sia in esilio nel mondo. Questa è la sua prima... Ecco, possiamo parlare di un uomo gnostico, di un temperamento, per così dire, di un tipo ideale gnostico. E quali sono le caratterizzazioni? Quest'uomo sta bene sempre dove non è. In realtà prova una profonda paura del mondo. E del resto voi capite bene, abbiamo spiegato prima che il mondo era diventato un posticino pericoloso. In questa fase, dove si rischiava ogni giorno la pelle, si rischiava la vita, era un mondo caotico, disordinato, i barbari dappertutto, eccetera, premevano il disordine, il caos sociale, le difficoltà anche economiche che c'erano. Quindi un bisogno profondo di salvezza. Ma questo è l'aspetto più interessante, qualcosa del genere c'è anche in cielo. Una delle tematiche tipiche dell'ognosticismo non è solo il dualismo tra bene e male, ma l'idea che la crisi stia addirittura in seno al principio divino. Qualcuno di voi forse ha letto quel libro interessante che è Il nome della rosa di Umberto Eco. Nel testo di Umberto Eco, soprattutto un personaggio che si chiama Guglielmo di Baskerville, riferisce in modo molto dotto attorno a certe eresie medievali. Queste eresie medievali sono a loro volta figlie del manicheismo. Allora il problema che si può porre è qual è il rapporto tra gnosi e gnosticismo da un lato e manicheismo dall'altro. Allora l'uomo gnostico è un uomo in realtà elitario. Nel senso che tutti gli uomini hanno questa scintilla della divinità, ma soltanto alcuni ne diventano consapevoli. L'uomo è diviso, l'umanità è divisa in tre grandi categorie, l'uomo ilico, cioè materiale, la maggior parte degli uomini, l'uomo psichico, l'uomo che usa soprattutto della mente, dell'intelligenza, eccetera, e l'uomo pneumatico. L'uomo pneumatico non è quell'omone Michelin che si trova nelle autostrade con i pneumatici bianchi, è l'uomo spirituale, cioè quest'uomo che in qualche modo vive già nell'anticipazione del pneuma, cioè del soffio nella sua pienezza. Questa pienezza è chiamata pleroma, questa è l'espressione che usano i maestri gnostici, Basilide, Valentino, il pleroma, cioè questa specie di pienezza originale. Come voi avete capito, c'è una visione elitaria sostanzialmente. Il manicheismo invece è una grande religione mondiale. Infatti gli studiosi mettono la parolina Welt davanti per indicare la religione del mondo, che si è estesa dappertutto, oggi lo sappiamo bene, che si è estesa fino ai confini dell'India e della Cina. Alcuni missionari hanno trovato documenti manichei in Cina. L'assetto è simile perché è dualistico, però mentre le prime sono delle conventicole, dei gruppi, sia detto senza alcun discredito, insomma delle sette sostanzialmente, il manicheismo è una grande religione mondiale, un'imponente religione mondiale che nella concorrenza tra le religioni a un certo punto stava per prevalere. Poi per varie ragioni storiche il manicheismo ha subito vari tracolli e varie, tra l'altro in Cina poi è stato in qualche modo anche proscritto, ci sono stati missionari del manicheismo che sono stati uccisi, eccetera, un po' alla volta questa religione, però ha avuto influenza sul bogomilitismo, sul catarismo, su altre correnti medievali poi, più innanzi, e Umberto Eco nel Nome della Rosa riferisce appunto di queste opinioni. Quindi un testo da riconsiderare attentamente, vi suggerirei con questa chiave particolare. Dicevo prima che però qualche cosa viene ai piani alti, in un certo senso, del cielo. Perché la crisi non è solo nell'uomo, la crisi è dentro il principio divino. In qualche modo il principio divino unico, ineffabile, Arleton, si sdoppia. Qui c'è una teologia molto emanatistica, molto complessa. Nasce ennoia, o nous, un secondo principio, che a volte è identificata con Sofia, questa figura, spesso presentata al femminile, che subisce varie tribolazioni, varie vicende. Ma questo del femminile è una cosa interessante, perché nelle comunità gnostiche c'è il recupero di una serie di elementi che sono, per esempio, nei testi delle scritture gnostiche un grande ruolo ha per esempio la figura di Maria Maddalena, che non è presentata come peccatrice ma è rappresentata come confidente, che ha una grande libertà ed è spesso zittita da Pietro. L'asse della contrapposizione è tra Pietro e Maria Maddalena. Curioso questo. C'è questa componente molto. Poi ci sono altri personaggi che vengono rivalutati, spesso concepiti come, invece dalla tradizione, come negativi. Per esempio Enoch, Seth, personaggi che hanno un ruolo minore, che sono meno considerati, che vengono invece rivalutati. Melchisedec, un personaggio biblico. C'è tutto un recupero di una serie di personaggi, di autori. Quindi vedete una situazione molto complessa, molto complessa. Dicevo che c'è una specie di crisi all'interno del divino e da questa crisi per vari processi emerge la figura del demiurgo e quindi l'idea di un mondo che è intrinsecamente negativo e malvagio. Allora questo uomo gnostico è un uomo dell'angoscia, è un uomo dell'ansia, paura, angoscia e insieme forte speranza di poter superare questo mondo e di ricongiungersi e di ritornare a questo grande focolare, a questo centro di luce che gli gnostici chiamano appunto il pleroma. Lo studioso che ha cercato di più di ritrovare questa unità in questi tre o quattro punti che io vi ho indicato, poi alla fine li riassumerò, è Hans Jonas. Questo studioso che nei suoi lavori sul mondo tardo antico ha cercato di darci proprio una fenomenologia, in un certo senso, del mondo gnostico. Allora, i punti sarebbero questi, ve li ricordo. Prima di tutto c'è una conoscenza, gnosis, che libera e procura la salvezza. Un gnostico non avrebbe mai accettato quella frase che si trova nel De Carne Christi di Tertulliano, per cui è possibile credere anche se non si comprende, anche se non si capisce. Per lo gnostico la gnosis è fondamentale. Quale però conoscenza? E qui comincia il punto. Il punto per cui Plotino, straordinario, profondo filosofo, nel secondo libro dell'Enneadi, ha molti passaggi critici, molto forti, direi violenti, contro gli gnostici, che evidentemente conosceva bene, ad Alessandria d'Egitto aveva ben conosciuto. Il problema è difficilissimo capire chi erano, perché Plotino non li nomina, che tipo di gnostici erano, forse erano degli gnostici cristiani. È un po' complicata la questione su questo. Vabbè, chiusa la parentesi, perché li critica? Perché questa gnosis sarebbe stata, non per vie filosofiche, ma sarebbe stata una illuminazione. Quindi è conoscenza, ma è una conoscenza di tipo illuminativo. Non so se riesco a capire. Quindi è un dono che viene dato, è qualcosa che può sopravvenire, che può esserci, non esserci, eccetera, che è privilegio di alcune elite. E qui Plotino indica delle cose che sono interessanti per il filosofo di tutti i tempi. Il filosofo deve avere molto il senso del proprio limite. Ora non si può dire che il senso del proprio limite fosse un pregio della maggior parte dei maestri gnostici. Erano convinti di sapere tante cose, qualche volta viene da pensare, chissà dove erano appollaiati al momento della creazione, per poter dare perfino lezione e dire tutto quello che è accaduto, questo dramma dentro il divino, questa caduta delle anime. Come fanno a sapere tutte queste cose? Dove le hanno trovate? È chiaro che la risposta che darebbe un gnostico, ecco il primo punto, è questa, una illuminazione. Questo non garba naturalmente ai cristiani ortodossi, ma non garba neanche ai filosofi. E dunque la critica di Plotino è particolarmente penetrante, acuta, intensa su questo punto. Questo è un primo punto. C'è stato un grande convegno tra storici nel 1966 a Messina, presieduta dal professor Ugo Bianchi, un italiano, e ha deciso di procedere a questa definizione unitaria. Cosa sarebbe la gnosi e anche lo gnosticismo che qui vengono accomunati? Una rivelazione fatta ad iniziati, quindi la componente della iniziazione. Qui vedo che un po' le orecchie, sì, perché c'è anche tutta l'esperienza dei misteri antichi che rimane, l'orfismo, eccetera, misteri eleusini, queste cose avevano tutta una tradizione, non erano completamente spente come memorie. Il pitagorismo non era cancellato completamente, il platonismo non era cancellato, quindi si è accordati di dare questa definizione più stringente, una rivelazione fatta agli iniziati. Secondo punto, il metodo di conoscenza. Il metodo di conoscenza deve mettere in evidenza soprattutto questo, la natura del conoscente come scintilla divina, in qualche modo. Ecco il punto. Cioè l'idea che attraverso un metodo, un cammino, un viaggio, attraversando i cieli, elevandosi l'anima, l'iniziato possa ricondursi al pleroma. Tenete presente questo punto, se io dovessi proprio essere ancora più stretto di questi, direi che l'ascensione dell'anima e la sua elevazione costituisce il focus della problematica gnostica, l'elevazione dell'anima, che deve incontrare un sacco di ostacoli, un sacco di difficoltà che vengono descritte, eccetera. Dal punto di vista filosofico, la struttura, dunque, è una struttura dualistica, nel senso che c'è un giudizio molto negativo sul mondo, che è freddo, vuoto, tenebroso, viene descritto variamente in questa maniera, e d'altra parte il pleroma e l'anima, che hanno tutt'altra natura. Che cosa emerge da questo? Che se il mondo è illusione, violenza, morte, e invece questo principio più alto è spirituale, luminoso, immutabile, eccetera, l'uomo è un estraneo. Questo è un punto assolutamente, l'estraneità dell'uomo rispetto al mondo. Questo è il clou, diciamo, della tematica. Si trova variamente l'esilio. Cosa vuol dire essere in esilio? Vuol dire proprio quell'approfondimento di questa tematica. Questo terrore, questa paura degli arconti che attanaglia l'uomo, questa angoscia, questa nostalgia del principio, questo senso che l'esistenza sia una minaccia, e l'uomo che deve essere risvegliato dal suo torpore, dal suo sonno, dal suo sogno. Si potrebbe dire così. La creazione è una catastrofe, nel senso etimologico, catastrofe, è un rovesciamento, in un certo senso, del pleroma. Lo studioso di Lovanio, Julien Ries, sintetizza così. L'origine del mondo viene, si concentra, è vero, come conseguenza di una crisi del divino. Quindi la crisi è dentro il divino. Il frutto, un frutto negativo di questa crisi è il mondo, è la creazione. Voi dite, ma qui siamo diventati matti, cioè qui siamo lontanissimi dal pensiero greco nella sua visione originaria. Infatti Plotino, nell'Enneadi, anche se Plotino è già così diverso da Platone, conserva invece questo senso che il mondo è divino e ogni immagine del mondo invita ad un oltre, sempre, invita a un al di là, a un superamento, ma è divino, è bello in se stesso. Qui invece ci si dice che il mondo è brutto. E allora abbiamo la seconda componente, non è solo la polis che è in crisi, ma anche l'idea di cosmos, di armonia. È il cosmo che è in crisi. L'uomo non sente più la natura come qualcosa di familiare, di bello, qualcosa in cui vive a suo agio, ma la sente come un qualcosa di cui ha terrore. È preso da terrore nei confronti del mondo. Ecco il punto fondamentale. E allora è necessario un ritorno al divino. Qui in qualche modo ci sono delle analogie con lo schema neoplatonico, ecco l'idea del ritorno, del ritorno. Però è molto diversa, perché la questione qui si popola di battaglie. L'esistenza dell'ognostico è una specie di lotta permanente contro gli arconti, contro queste figure malvagie, per riuscire a liberarsi via via da queste illusioni. Qui bisognerebbe anche capire bene, ci sono delle parole d'ordine che sono ripetute per l'aprirsi dei diversi cieli che si frappongono alla luce originaria, probabilmente erano dei mantra, diciamo, erano delle parole che effettivamente l'iniziato pronunciava, attribuendo una qualche carica magica a queste parole, quasi che se avessero una potenza. Teniamo presente che nelle culture orientali spesso la parola ha un valore, direbbero i filosofi, performativo, non è semplicemente parola. È parola che schiude, è parola che apre, è parola che crea, è parola che trasforma, che modifica, eccetera. Quindi dicevo che questi documenti di Nag Hammadi consentono di capire molto meglio tutto questo problema. E queste cose che vi ho detto sulla libertà suggeriscono anche una forte proiezione verso la modernità, per indicare solo alcuni momenti di ritorno di queste tematiche nell'ambito del Rinascimento, che ha una curiosità a 360 gradi, recupera molto, molto questi temi, e soprattutto nel cuore del Romanticismo tedesco. Soprattutto autori come Bader e Schelling hanno sostato lungamente su questi temi, naturalmente per come erano conosciuti molto male, ma alcune di queste tendenze hanno qualcosa di eterno, in un certo senso, di ricorrente, perché l'idea dell'anima smarrita, l'idea di una regalità perduta, l'idea che l'uomo sia un re decaduto, che debba in qualche modo riprendere coscienza della sua magnanimità, della sua megalopsichia, sono temi molto, molto antichi e molto radicati. Allora, riassumendo e concludendo, uno studio molto attento, prima dei testi che possiedevamo, soprattutto l'Adversus Hereses di Ireneo, l'Adversus Valentinianus di Tertulliano, gli scritti di Ippolito di Roma, più tardi la Panarea di Epifanio di Salamina e poi soprattutto la grande biblioteca di Nag Hammadi, ci dicono che c'è stato un grande fenomeno di sincretismo, cioè di tentativo di assemblare le più diverse intuizioni religiose, filosofiche, magiche, astrologiche, in un contesto di carattere generale, nei cui testi di volta in volta gli ingredienti sono mutevoli. È molto difficile dire qual è la radice più importante. Si possono indicare le componenti, che sono ebraiche, cristiane, ellenistiche, badate, non dico elleniche, ellenistiche, cioè quello che era dopo l'avvento ad Alessandria in Egitto, delle truppe che erano a seguito di quello che dà il nome anche alla città, Alessandro Magno, viene portata alla cultura greca, ma viene, come abbiamo detto prima, mescolata con altri aspetti, quindi si parla di cultura ellenistica. Poi vanno aggiunte anche la componente orientale, in qualche modo, in modo particolare, babilonese e iranica. Queste sono le componenti fondamentali del mondo ebraico, soprattutto l'apocalittica, la tendenza apocalittica molto forte, e le componenti del giudeo-cristianesimo, che è un fenomeno molto complesso. Anzi, Jean Danielou, ricordato prima, aveva cominciato a studiare queste comunità in cui l'elemento cristiano era molto compenetrato con l'elemento ebraico, e lì si trovano anche molti temi, molte interpretazioni. Poi in realtà, per esempio con Marcione, avverrà invece una divaricazione molto forte, cioè sarà proprio il tentativo di svegliare il cristianesimo dalla sua radice ebraica. Questo è il tentativo di Marcione. Addirittura di dire che il Dio che parla in quello che si chiama familiarmente il Vecchio Testamento è un Dio che il cristiano non può riconoscere, che non può adorare, perché è un Dio malvagio. Quindi avverrà un processo inverso. Quindi oggi si dubita perfino che ci sia un'unità delle origini, ma si indichi con questo termine una serie di tendenze molto diverse. Allora, se una persona volesse proprio fare invece uno studio molto forte, io consiglierei questo testo molto importante, Gli Gnostici, Storia e Dottrina, che è forse il testo più comprensivo di questo studioso Julien Ries, molto, che non tende a dare giudizi, cerca soprattutto di capire bene le questioni, e che soprattutto non cade in quel tranello della facile contemporaneizzazione di queste tematiche. Questa è una strada che bisogna intraprendere con molta cautela, perché è chiaro che una persona che ha un orecchio esercitato trova una quantità di analogie. Ho detto prima che alcuni grandi autori del Novecento hanno attinto in maniera molto, molto ampia. Questo è notato da un grande critico letterario americano, Harold Bloom, che ha scritto parecchie cose. Secondo Bloom, addirittura, l'essenza della religione americana, quella che lui chiama la religione americana, è l'ognosticismo, cioè l'idea che l'uomo e Dio siano la stessa cosa, il che conferisce all'umanità un potenziale infinito. Piano, molta cautela su questo. A volte sono soprattutto delle analogie. Vi indico solo un punto. In tutte queste tematiche predomina l'entusiasmo fondamentalmente, è una concezione molto positiva, le cosiddette religioni del potenziale umano, l'idea che l'uomo possa affinarsi fino a diventare un Dio facilmente. Questo non è assente nello gnosticismo, ma c'è una visione molto più pessimista, cioè è una visione essenzialmente contemplativa, non attivistica. Invece tutte queste dimensioni vogliono trasformare il mondo. Quindi paradossalmente c'è una connotazione quasi, se non rivoluzionaria, quasi trasformativa. Cambiano completamente le questioni, completamente. Questa è la debolezza di quel pensatore politico Federi, che ha cercato di interpretare la modernità e il mito del mondo nuovo in chiave gnostica. Se è gnosticismo non è nel senso che abbiamo detto noi, perché non è visione contemplativa, non è negazione del mondo. Fegeli direbbe che il mondo può essere così facilmente modellato e in qualche modo manipolato proprio perché non ha consistenza, perché è in qualche modo illusorio e questo può permettere qualsiasi operazione. Non mi convince molto la questione. Dovremmo spiegare perché si passi dall'elite alla massa e si passi da una visione contemplativa di disprezzo del mondo, in un certo senso, di denigrazione del mondo, a un'idea invece in tutto positiva, di carattere attivistico. Sul disprezzo del mondo aveva visto bene Tertulliano quando diceva che comunque, nella posizione cristiana più tradizionale, nella paradosis, che significa tradizione, la carne è comunque il cardine della salvezza, caro cardo salutis. E invece gli gnostici disprezzano la carne, la denigrano perché è illusoria e passeggera, non conta, insomma. Ecco, quindi c'è una visione molto differente, proprio direi filosoficamente al fondo differente, che non vuol dire che non ci siano stati infiniti imprestiti e che la realtà sia stata molto. Vi faccio solo un esempio di autori russi, Soloviev per esempio, o Berdiaev, si chiama la gnosi russa questa, e attinge a Origene e a Clemente Alessandrino, anche in molti temi la mette in somatosi, cioè il fatto delle rinascite. Perfino nel grande Soloviev si trova questo, l'idea che l'anima si possa unire con corpi diversi, via via. E questo è proprio un tema gnostico, eccetera. Però nessuno dubiterebbe della sostanziale serietà cristiana e anche del legame con l'ortodossia russa di Soloviev. Quindi la situazione è molto più complessa di quanto, però il giudizio ruota fondamentalmente attorno al ruolo dell'incarnazione. Gli gnostici pensavano che nessun vero salvatore poteva prendere la carne e quindi questa era un'illusione, cosiddetto docettismo. Il nome di questa tendenza è il docettismo, cioè vuol dire che era apparente. Non solo l'incarnazione era apparente, ma anche la croce era apparente. Allora, rifacendosi ai Vangeli, anche quelli più diffusi, si diceva che era stato crocifisso Simone di Cirene. Cioè quello che aveva portato alla croce, alla fine era stato crocifisso lui. E questo spiega qual è la difficoltà enorme di persone che avevano vissuto in profondità, che avevano metabolizzato anche il pensiero ellenistico, a pensare un salvatore che fosse così compromesso con la carne, con la materia, con il legno della croce. Non era possibile, era un'altra storia. Quella che era stata raccontata e che loro cercano di raccontarci è un'altra storia. Naturalmente ognuno poi può riflettere, può prendere. Sono due interpretazioni molto differenti tra di loro, però direi che mancando questa manca qualcosa di importante, perché per secoli c'è un fiume che scorre parallelo con diverse tendenze, anche se, ripeto, occorre una grande prudenza. Nel nostro tempo chi potrebbe essere un gnostico nel senso contemplativo? Potrebbe essere Lemuel Zolla, per esempio, se qualcuno ne conosce le opere, e ha scritto in maniera anche molto positiva su questi maestri. Ricordo la sua antologia della mistica, uscita in diversi volumi, dava un rilievo straordinario alla tematica degli gnostici. E chi potrebbe essere un gnostico in senso attivista? Potrebbe essere qualche esponente di queste correnti del potenziale umano dentro la nebulosa di New Age, insomma. Potete prendere, non so, i testi su Celestino di Redfield, potete prendere questi testi, qualche cosa di Paolo Selo, eccetera, insomma. Mentre la forma più dualistica, per esempio, è presente in certe pagine in Ceronetti, questo scrittore molto, molto radicale, in cui si esprime veramente il pessimismo nei confronti del mondo. Ma ripeto, estrema cautela, perché quest'uso delle parole, dei termini, dei concetti, c'è già grande difficoltà a fare unità all'interno della gnosi antica, figuratevi poi cercare di vederne le propagini, eccetera, nel nostro mondo, anche se voglio ammettere con voi che il discorso è molto intrigante, insomma, ecco. Perché delle nostre agitù si parla di noi, quindi le cose che riguardano noi di solito stimolano di più di quelle invece di eventi molto remoti, antichi nel tempo. Scusate se vi ho preso di più tempo, mi scuso veramente. Qualsiasi domanda, se so rispondo e se non so vi dico che non so.
È stata una bellissima conferenza, ma non ho sentito parlare a sufficienza, secondo me, di Agostino, il quale è partito come gnostico, perché era un manicheo. Manicheo convinto e manicheo ben addentro nel manicheismo, tenendo presente che ci sono molti aspetti gnostici anche in San Paolo, il Sant'Agostino si è convertito dal suo manicheismo e ha elaborato la teoria della grazia. Solo attraverso la grazia lui è potuto, è riuscito a diventare cristiano, e con la fede, quindi la fede si ottiene con la grazia. Agostino poi ha fatto tutta la sua vita una grande battaglia enorme contro Pelagio, il quale Pelagio non diceva stupidaggini granché da poco, perché diceva intanto che il peccato originale non è. E quindi questo mandava in crisi la necessità della grazia. C'è stata una battaglia lunga e tormentata, e Pelagio non è finito, e non è finita neanche la gnosi, neanche nei tempi moderni, perché secondo me, a mio parere, può essere che mi sbaglio, ma anche l'illuminismo è una forma di gnosticismo. Se vuoi chiarire un po' le mie idee, grazie.
No, interessante, perché sai, in queste cose qui non c'è, come dire, una verità assoluta, perché esistono anche differenti interpretazioni. Quindi lei ha fatto benissimo a sottolineare, io intravedo questo, io capisco questo, perché insomma è questa anche l'interazione possibile. In effetti dobbiamo dire che questa adesione al manicheismo di Agostino, che è stato un episodio non da poco, non è stata un'influenza di quelle che si possono prevenire col vaccino, insomma, è stato un periodo molto, molto forte, perché proprio ha aderito profondamente, conosceva i leader. Infatti, non so se avete visto anche nelle vite di la strutturazione che aveva il manicheismo. Quindi è ben diverso, cioè quello che c'è in comune tra il manicheismo e lo gnosticismo è l'impianto di fondo, cioè il dualismo. Però mentre gli gnostici, ripeto, sono legati a piccoli gruppi con un carattere misterico molto forte, cioè l'idea che essenzialmente si tratti di misteri non comunicabili facilmente a tutti, il manicheismo è una religione con una gerarchia, con una struttura molto precisa, eccetera. In realtà questo ha occultato i rapporti con le altre. C'è un curioso libretto che è stato stampato, quello di Claudio Bonvecchio, che mostra tutte le eresie con cui Agostino si è confrontato. Il catalogo è veramente imponente. Diciamo che ciò che Agostino ha capito rispetto a tutto questo groviglio di prospettive di autori soprattutto nei grandi testi, tra i più belli, penso per esempio al commento all'epistola prima di Giovanni, un grande testo, il commento ai Salmi, è il valore dell'amore. Ecco, di per sé, mentre gli gnostici hanno delle buone intuizioni nei loro gruppi, per esempio il valore della donna, che derivava allora da questo concetto anche, potremmo dire, quasi dell'eterno femminino, dei travagli, dei tormenti dell'eterno femminino. Avevano peraltro, dicevo prima un po', questa è una mia sottolineatura un po' alla buona, non avevano granché il senso della relatività delle loro posizioni, come di ogni posizione, ecco perché parlavo dell'umorismo, ma non avevano soprattutto questo senso più operoso della carità. Anzi, nei confronti degli uomini irici, degli uomini materiali, ostentavano spesso un certo spirito di sufficienza. Comunque la questione è complessa perché vi dico solo una cosa, proprio nel tentativo anche un po', magari bypassando la questione, di portare qualche elemento in più. Per esempio, tra i personaggi che gli gnostici valorizzano c'è la figura di Tommaso. Su chi fosse interessato su questo c'è un libro di un autore, si chiama Most, su questo discepolo Didimo, gemello, ma gemello di chi? Qua gli esegeti si arrovellano, gemello di chi? Il quale passa per colui che non voleva credere senza sperimentare, senza toccare. Qualcuno ricorda forse questa figura? Questo è molto interessante perché Mostra fa delle considerazioni, ecco perché era caro agli gnostici, perché c'era il tentativo di un livello di comprensione più profonda. Per usare un'espressione di Dante, non rimanere fermi al quia, ma approfondire ulteriormente, andare ad uno strato più profondo della realtà. È molto interessante, sapete, per un'altra ragione, che Tommaso sarebbe, secondo un'antica tradizione, approdato in India e avrebbe evangelizzato l'India. Il cosiddetto cristianesimo malabarita si rifà a questa figura, più o meno avvolta nel mito, di Tommaso. Questo è interessante perché c'è quindi un contatto con l'Oriente fuori di metafora. In realtà Agostino, che lei ha ricordato, è meno attento a quegli autori che abbiamo evocato, di un Clemente Alessandrino o di un Origene. In Origene c'è un confronto continuo, puntuale, con questi autori che sono più antichi e quindi erano più vivi nel periodo in cui Origene scriveva rispetto ad Agostino, in cui, ammetto volentieri con lei, è stato molto più importante la permeazione con il manicheismo, che non è precisamente la stessa cosa, mi permetto di dire. Come anche la posizione di Marcione non è proprio la stessa cosa. Una volta si diceva tendenza gnostico-lineetta manichea, o marcionita gnostica. Oggi si sa che sono tre fenomeni concorrenti che hanno aspetti analoghi, ma non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. Per esempio, c'è un commento a Giovanni. Ecco, Origene è uno dei primissimi autori che commenta il Vangelo di Giovanni. Qui c'è tutto un discorso sul rapporto tra Giovanni e Tommaso. Perché, per esempio, l'evangelista Giovanni ha bisogno di mettere in luce la incredulità di Tommaso, quasi lo si volesse screditare. C'è un problema esegetico abbastanza interessante. E poi vengo anche all'illuminismo, perché non è che me ne sia dimenticato. Ora, esisteva un commento a Giovanni precedente, che era quello di Eracleone. Ecco, Teodato, Eracleone, Tolomeo, esisteva, solo però quello di Eracleone ci è avanzato per grandi estratti, perché? Perché Origene inserisce questi estratti nel suo commento. Bene, si vedono i punti di distinzione, si notano bene, ma si vedono tutti i punti in cui Origene in realtà riprende da Eracleone. Esistono delle traduzioni fatte molto bene, quella della Utet, per esempio, fatta da Corsini, e si vede questo gioco continuo tra Eracleone, cioè lo gnostico gnostico, e Origene, sostenitore della gnosis cristiana. Quindi c'è un intreccio continuo tra queste due. Quindi quello che lei dice sull'illuminismo è molto interessante, soprattutto l'illuminismo estremo, direbbe un Freire, l'illuminismo radicale, ma è un po' il problema del rapporto tra illuminatismo e illuminismo. La componente che noi conosciamo di più dell'illuminismo è l'illuminismo vero e proprio, ma c'è anche una componente in cui questi lumi sono molto più profondi e molto più in qualche modo legati anche all'esoterismo. Allora è l'illuminatismo più che l'illuminismo che ha conservato qualche elemento di eredità di queste antiche tematiche, che sono presenti perfino in certi elementi della formazione di Hegel. C'è un libro classico di Dont, Hegel segreto, che mostra appunto l'esistenza di queste componenti anche nel uno dei più grandi filosofi dell'Ottocento, Hegel, in questo senso legato alla temperie romantica, eccetera. Quindi l'illuminismo ha in effetti due volti, l'illuminismo prettamente razionalistico e questa componente più profonda che possiamo chiamare illuminatismo. La coesistenza di questi due aspetti evidentemente è evidente in Isacco Newton, morto nel 1727, nato nello stesso anno della morte di Galileo Galilei, 1642. Newton, accanto agli scritti più noti sulla gravitazione universale, quelli per cui è giustamente celebre, ha testi di alchimia, di cabala, di interpretazione esoterica e numerologica delle scritture, eccetera, come i due volti esistessero l'uno accanto all'altro. Quindi è evidente che ci sono dei lumi legati all'empirismo scientifico, eccetera, e ci sono dei lumi più profondi che non sono del tutto spenti. Adesso dico così molto alla buona, quindi dal mio modesto punto di vista, per convalidare quanto è stato detto giustamente, però per portare nel cuore stesso dell'illuminismo questa distinzione. Un conto sono i lumi che ciascuno cerca con la forza della propria ragione, osando di sapere, e un conto sono queste tendenze. Vi faccio un altro esempio, Swedenborg, un uomo del Settecento con cui Kant si è confrontato nel suo scritto contro un visionario, ma poi nell'Opus Postum Kant ha invece accettato alcune tesi di Swedenborg. Swedenborg, questo scienziato scandinavo, uno scienziato di notevole fama, in un certo senso legato all'empirismo e anche al razionalismo, quando scrive i suoi Arcana Celestia va verso l'illuminatismo, pretende di avere viaggiato nel paradiso e nell'inferno e di poterli descrivere, ed è all'origine di determinate chiese che esistono ancora, molto minoritarie, le cosiddette chiese swedenborgiane, che si trovano in Brasile e in molti luoghi del mondo. Se volete avere un'illustrazione di questo, un volume peraltro viziato da un notevolissimo tasso polemico di Introvigne, si chiama appunto Il ritorno dello gnosticismo, dove si parla delle chiese gnostiche e swedenborgiane. Esistono anche delle chiese gnostiche in Italia e in Francia, che poi abbiano qualche parallelismo con questi gnostici qui è un grosso punto interrogativo. Io mi limiterei ad analogie, perché il mondo nostro è così diverso. È chiaro, capite, che quando si parla di una crisi profonda della società, del mondo, degli ideali politici, qualche tema ritorni, per esempio l'interesse per queste alcune sette, per esempio i cosiddetti ofiti, che secondo le tradizioni veneravano un serpente, ma bisogna vedere cosa significa questo serpente, evidentemente è un valore simbolico, non è il serpente che bisogna vedere, perché il serpente è simbolo della conoscenza, eccetera, no? Ecco, sono al centro di un libro di Ernst Bloch, filosofo neomarxista molto importante, molto profondo, soprattutto di quel testo Ateismo nel cristianesimo, se voi lo leggete attentamente, in controluce c'è una ripresa. Ma questo allora è un tema non parassitario, non è un tema di pretesto. Però in altri autori fa bello richiamarsi a queste antiche cose. E qui non ci si capisce meglio è, perché questo costituisce a volte una patente di venerabilità, insomma. Capite? Cioè, c'è anche gente che fa come le seppie, cioè si mettono poi in un mare, e, ricordate forse l'espressione famosa dello Hegel, la notte in cui tutte le vacche sono scure, sono nere. Questo forse può essere applicato anche a questo esoterismo di ritorno che spesso lascia il tempo che trova. Ma questi erano personaggi che avevano una loro, ma che vanno interpretati profondamente in relazione alle esigenze del loro tempo. Questo è il punto della questione. C'è qualche altra persona, perché sono stato troppo forse lungo, troppo.
Posso aggiungere una cosa? Bene, non si è parlato di pedaggio, il quale aveva detto sostanzialmente che il peccato originale non esiste. La stessa cosa la dicono anche gli illuministi, ed è in questo che sta il nucleo che può trasportare il pelagianesimo con l'illuminismo, secondo me, perché sta nel rifiuto del peccato originale, il rifiuto della dipendenza da Dio. E in un secondo momento rifiuto anche
di... Può darsi, però questo ci porta un pochino discosto, nel senso che la posizione di Pelagio è proprio quella rovesciata rispetto agli gnostici, per cui il mondo è male e la creazione e il cosmo sono male, quindi tutto il contrario di quello che il buon monaco irlandese di buone intenzioni Pelagio sosteneva. Cioè il mondo è male per gli gnostici, la vita umana è male, capite? Se non ce la fate più. C'è ancora qualche curiosità? Io ben volentieri, visto che sono qui, faccio. Prego.
Sì, molto più articolata della domanda precedente. Io volevo sapere se in qualche modo, in qualche misura, si può connettere l'esperienza gnostica con l'esperienza dell'alchimia.
Dille?
Alchimia.
Beh, io direi, guardi, per quello che io ho visto, perché naturalmente ci sono dei libri molto interessanti che hanno anche molte illustrazioni, fra l'altro si farebbe delle cose, per esempio la famosa, la più antica basilica di Aquileia ha una grandissima quantità di simboli che provenivano dall'Alessandria e secondo molti studiosi, per esempio i Iacumini, questi simboli avrebbero una derivazione in parte gnostica. Quindi sarebbe da riconsiderare anche attentamente anche alcune grandi opere architettoniche. Io direi soprattutto c'è un'influenza della magia e della magia proveniente dall'Egitto. Questo sì, la componente magica è una componente forte, anzi io non so come si devono interpretare certe parole e certe che si trovano, certi numeri. Io credo che bisogna capire questa provenienza, questa origine egiziana, e nella cultura ellenistica ci sono una serie di temi che ritornano a partire da questa antica cultura egiziana. Tenete presente che l'Egitto era in qualche modo la terra mirabile, era la terra da cui venivano i misteri, tutti sembravano bambini nei confronti della cultura egiziana, che recava con sé le memorie più antiche, le tradizioni più antiche. Gli antichi non andavano in cerca come noi delle cose nuove, ma andavano in realtà alla ricerca delle cose acclarate, della paradosis della tradizione. E anche se sembra paradossale, anche gli gnostici continuamente mettevano in campo la paradosis, parlavano di una loro tradizione, facevano riferimento ad una loro tradizione. Quindi io direi, piuttosto la magia, l'interesse per l'alchimia si nutre tuttavia di alcuni di questi temi. Le segnalo un testo poco noto dello psichiatra svizzero Carl Gustav Jung, si tratta dei sette Sermones ad Mortuos, un testo molto strano, molto curioso, e anche gli scritti alchemici di Jung, in cui l'alchimia non è interpretata come interpretava il nobile Mocenigo, che voleva che Giordano Bruno gli facesse l'oro là e lo spiattellasse davanti. Le due cose che la gente testona voleva erano la pietra filosofale, l'elisir di lunga vita, e questo si va alla ricerca anche oggi, e soprattutto l'oro. In realtà si trattava di una trasformazione spirituale. Gli alchimisti più seri attribuiscono soprattutto una portata simbolica. È l'uomo che si trasforma. Questo è stato sempre, non nego che qualche alchimista, anche in totale buona fede, eccetera, cercasse di fare davvero degli esperimenti con questo o con quell'elemento. Ma sostanzialmente la trasformazione a cui si allude è la trasformazione dell'uomo. Quindi nell'evidenziare questa parte preziosa, questo sì un tema gnostico, che è la parte aurea, cioè spirituale dell'uomo, è la parte pneumatica in un certo senso dell'uomo. E qui però bisognerebbe inserire un'altra cosa che farebbe ancora più confusione, e sono le rivelazioni contenute nel cosiddetto corpus hermeticum, che hanno dei rapporti ma hanno anche le rivelazioni del cosiddetto Ermete tre volte grande, Ermete Trismegisto. La Fondazione Valla sta pubblicando, oltre a tutti i testi sui manichei e dei manichei a cura di Gnoli, anche tutti i testi della rivelazione di questo Ermete tre volte grande. Ecco, allora è nell'ermetismo che si trova una tradizione molto importante, che per esempio affiora in Bruno, la tradizione ermetica. E poi via via, sapete, nel tempo, il rosacrocianesimo, eccetera, Leibniz, Goethe, eccetera, cultori di queste tradizioni. Comunque, l'alchimia, nel senso più profondo, era la ricerca, in qualche modo, di questa trasmutazione dell'anima, dello spirito. Su questo non vi è dubbio. E gli scritti di Jung sono i più importanti. Adesso se ne sta per pubblicare in Italia uno inedito finora, in Italia, un diario che Jung avrebbe annotato lungo il corso della sua vita, che è di grandissimo interesse, a volte con dei passaggi un po' deliranti. Del resto già Karl Kraus aveva detto che la psicanalisi è spesso rivelativa, è un sintomo di ciò che pretende di combattere. Comunque, a parte questo, sono deliri di un grande interesse e che meritano attenzione, soprattutto questo breve testo, il Sermones ad Mortuos. E sapete come si chiama il personaggio che è il portavoce di Jung? Si chiama Basilide. Questo vi dice qualcosa, perché Basilide è un grande maestro del misticismo antico. Basilide e Valentino sono i due più grandi, i più sistematici, e Jung chiama Basilide il portavoce, quello che fa questi sette discorsi. È un breve testo, vuol dire Jung, vuol dire un personaggio molto importante della cultura contemporanea. Io gli preferisco Freud, devo dire, molto più sobrio e severo, ma questi sono i miei gusti personali, non pretenderei mai di, come dire, di trasmetterli. Ognuno ha le sue predilezioni. Bene, grazie.
Una cosa, lo gnostico ricerca, cioè trova nella, la rivelazione di sé, il ritrovamento del pneuma, e può essere paragonato questa coscienza di sé che è diventata del pneuma come la rivelazione cristiana, o meglio i cristiani hanno ricavato dagli gnostici il fondamento della rivelazione, della salvezza del pneuma.
Dunque, oggi siamo in grado di dare un po' con più sicurezza una risposta. Dunque, lo gnosticismo ha probabilmente alcune radici più antiche dello stesso cristianesimo, in quel senso drammatico dell'esistenza come lotta del bene contro il male, con un dualismo molto pronunciato. Queste tendenze sono già vive nel secondo e primo secolo dell'era precedente alla venuta di Gesù Cristo, alla sua predicazione. quindi siamo in anticipo di due secoli. Non solo, ma esistono diverse tendenze, esistono tendenze gnosticheggianti dentro l'ebraismo, esistono tendenze gnosticheggianti che potremmo dire pagane, anche se la parola pagana non capite. Per esempio questo testo, Pisces Sophia, non ha niente dentro di cristiano. Poi esistono una quantità di testi invece di gnostici cristiani, questo che rende complesso il problema. Nel senso che a un certo punto c'è stato un intreccio. Marcione, Simon Mago prima, forse Simon Mago primissimo, Marcione, discepolo temerario e infedele in parte di San Paolo, Basilide, Valentino, si considerano cristiani. Loro, ma le grandi chiese non li considerano cristiani. E quindi si potrebbe dire questo, che il gnosticismo ha utilizzato la pianta dell'ebraismo, quella del cristianesimo, come delle altre religioni, però sembrerebbe portatore di un suo discorso autonomo, che per così dire mette a pigli, si abbarbica le varie tradizioni filosofiche e religiose, ma mantenendo una certa sua unitarietà di fondo, quindi senza confondersi con queste tradizioni, verso cui manifesta dei punti di notevole frizione. Allora l'idea è proprio questa, la piccola comunità nei confronti della grande chiesa. Una volta conoscevamo solo la sprezza con cui le chiese ufficiali avevano combattuto gli gnostici. Oggi da Nag Hammadi sappiamo tutte le accuse che invece gli gnostici muovevano contro le chiese. Abbiamo l'altro aspetto della medaglia, ed erano critiche molto, quindi l'emarginazione dello spirito, l'idea che queste chiese fossero pesanti, che fossero troppo rigoriste, troppo severe. Qui c'è tutta la componente antinomiana dello gnostico, cioè lo gnostico non dà una grande fiducia alle leggi, ai nomoi. E perché? Perché appartengono a questo mondo oscuro. Allora i padri della Chiesa avevano detto che questi erano trasgressivi. In effetti qualcosa di vero per alcuni gruppi c'è, per esempio per i carpocraziani, un gruppo che praticava forme orgiastiche, eccetera. Però non per esempio il gruppo di riferimento di questa Pistis Sophia, il quale gruppo critica i carpocraziani. Quindi c'è una dialettica interna anche ai diversi gruppi gnostici. Questo è l'aspetto interessante. Non vorrei introdurre qui un elemento di ulteriore complessità. Quindi credo che c'è un gnosticismo cristiano, ma c'è anche un gnosticismo acristiano, estraneo al cristianesimo e precedente al cristianesimo stesso. Ecco, questo è il punto. Come anche i rapporti tra manicheismo e cristianesimo sono complicati, perché era un grande profeta Gesù Cristo per i manichei, ma non era una divina umanità piena, non so se riesco a spiegarmi, insomma, nel senso che il sacerdote Mani, fondatore di questa religione, era ancora più importante per i suoi fedeli di Gesù Cristo, era in qualche modo lui il profeta, il salvatore, cioè. Poi ci sono delle sfumature anche molto diverse, insomma. E quindi è interessante questa domanda. Direi che sotto un certo profilo è un inizio di pensiero, di ellenizzazione acuta del cristianesimo. Quando ci si è accorti che non bastava semplice annuncio, ma bisognava anche tradurlo nella cultura, il riferimento al medio platonismo, al pitagorismo, eccetera, ha preso la via dello gnosticismo. Però non è stata questa poi la via battuta veramente dalle grandi chiese. Ho parlato della trasgressione, un altro punto riguarda il problema del martirio. Si è sempre detto che gli gnostici erano contrari al martirio, nel senso che dicevano il martirio è un qualcosa secondo la carne, quindi non importa affatto che l'uomo soffra, patisca, tanto la sua anima è comunque di origine divina, quindi ritornerà lì attraverso un cammino di consapevolezza là dove è provenuto. Questo non è del tutto vero, perché abbiamo testimonianze dallo stesso Ireneo di Lione di una persecuzione molto forte avvenuta circa ai tempi di Marco Aurelio, siamo intorno al 180 d.C., a Lione, e molte punte, diciamo, estreme di questo, di questi martiri, eccetera, erano rappresentati da piccole comunità di carattere gnostico intransigente. Quindi alcuni gnostici erano anch'essi favorevoli al martirio. Quindi altro elemento di complessità. Invece per secoli, questa era anche l'idea del grande Ernest Renan, ma anche un po' di Loisy, di Von Harnack, eccetera, era che i cristiani gnostici, essendo sotto l'influsso acuto dell'ellenizzazione, vedessero con disprezzo questo dar via la vita così, perché era un dar la vita senza consapevolezza. Questo è vero per alcune comunità, ma non per altre. Ecco. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro, diciamo che è interessante, perché come una persona venisse e cercasse di interpretare il nostro mondo, si troverebbe probabilmente alla prova, messo duramente alla prova, un mondo molto articolato, molto... E come fare unità senza perdere le differenze? Così il tentativo che fanno gli storici di capire fino in fondo questo, ci si trova di fronte a una matassa aggrovigliata per cui i rimandi sono chiari. Allora possiamo dire astrologia babilonese, magia egizia, dualismo persiano, filosofia ellenistica, ebraismo nelle sue tendenze più sbrigliate, eccetera, cristianesimo nelle sue tendenze più eterodosse. Però fatto questo, per operare una sintesi vera e propria e dire qual è l'elemento predominante, e qui cominciano i pasticci. E qui anche gli interpreti si dividono. Siccome lei ha posto una bella domanda, qui in questo volume, altro, diverso, dello stesso studioso, I cristiani e le religioni, c'è un capitolo molto ampio e molto denso dedicato al confronto con le tendenze gnostiche, che poi vuol dire nel nostro tempo con quella nebulosa delle religioni del potenziale umano, dello spirito, eccetera. Si apprendono anche delle cose che in genere non si sanno, per esempio che all'origine di New Age, oltre alle opere di Rahner, di Teilhard de Chardin, che spesso sono invocate, c'è anche un domenicano, non so se poi sia rimasto nel suo ordine, un certo Matthew Fox, il quale ha, insieme con altri studiosi, filosofi, eccetera, in qualche modo cominciato, dato i primi tratti, le prime pennellate a questa galassia, che oggi in realtà la maggior parte dei cristiani giudicano in modo piuttosto severo, anche perché è una concorrente non di poco conto, va nel senso dell'approfondimento dell'anima e della spiritualità, ma in relazione divergente, perché il problema è l'istituzione e l'autorità, tutti i temi su cui gli gnostici si... Volevo dirvi un'ultima cosa, un'autrice che ha ripreso questi temi, ma soprattutto attraverso la mediazione del catarismo provenzale, degli albigesi, è Simone Weil. Allora, proprio qui al Candiani, da questa settimana incominciano una serie di conversazioni, potrebbe essere interessante anche sentire, perché questa autrice ha condensato in un piccolo libretto, Lettera a un religioso, tutte le sue grandi obiezioni nei confronti della grande Chiesa. E queste obiezioni, per esempio, dice, ma è possibile che veramente Dio abbia parlato e abbia comandato di distruggere Gerico, di distruggere anche le donne, i bambini, le greggi, perfino? Io non credo. Queste sono le sue obiezioni, cioè che tutta una parte della Bibbia in realtà è talmente cosciente di questo che fa riferimento a Marcione in modo molto preciso. Dunque qui bisognerebbe riflettere, perché anche Simone Weil non è una qualsiasi, dico Weil come lei voleva, non vai, non voleva che il suo nome fosse pronunciato alla tedesca, anche se chiaramente l'impronta più tedesca che francese, no? Perché i tedeschi in quel periodo ne combinavano di cotte di crude, si può intuire bene il problema. Capite? Allora qui evidentemente il problema è molto più ampio, è un problema di istituzioni e di spiritualità, di libera ricerca e di autorità. Anche se per vero non è solo ricerca, quella che noi chiamiamo ricerca religiosa. Qui è la grande differenza con il nostro tempo. Loro parlavano di una illuminazione e basta. Quando l'uomo riceve questa illuminazione nel pleroma, quindi la ricerca religiosa si arresta. C'è una bella differenza con quella che noi chiamiamo ricerca religiosa. che magari tendenzialmente concepiamo senza termini, senza fine, capite? Ecco, quindi è molto diverso il contesto del nostro mondo da quello. Quindi suggerisco delle analogie, ma andare oltre le analogie rimane complesso. C'è ancora qualcuno? Basta, basta.